Benvenuti, benvenuti alla quarta puntata della quinta stagione di March Madness, il podcast che ama la faccia rugosa e spietata di Mark Few. Con noi questa mattina Manuel Follis. Buongiorno Manu.
Ma yeppa, buongiorno a tutti.
E Riccardo De Angelis. Ciao Rick.
Ciao, buongiorno.
Puntata interamente dedicata a Gonzaga UCLA. Era dal 1982 che due squadre che si erano affrontate l'anno precedente alle Final Four non si riaffrontavano la stagione seguente come numero uno e numero due. Lo scorso anno Sacks all'overtime aveva deciso di entrare nella storia. Stavolta non c'è stata proprio storia per UCLA, che è stata spazzata via da una Gonzaga praticamente perfetta. Quindi iniziamo con una prima domanda che vi faccio, perché ormai è una performance classica di Gonzaga in questo periodo dell'anno, un livello di esecuzione e solidità che è impareggiabile per chiunque, e quest'anno è avvenuta nonostante i tanti cambi all'interno della rotazione e del quintetto. Quindi vi chiedo, cioè, come ha fatto Mark Few a craccare il codice e rendere questa squadra ingiocabile anche alla numero 2 della nazione, Manu?
Ma evidentemente, ma lo diciamo da tempo, secondo me ormai è proprio un segreto di Pulcinella. C'è un sistema che è un termine iperabusato, però quello di Gonzaga è chiaramente un sistema. Tra l'altro nelle varie chiacchierate le abbiamo fatte più volte con Rick Foyce, che è stato assistente di Mark Few, oggi ricordiamo l'assistente ad Arizona proprio con Tommy Lloyd, che a sua volta faceva parte dello staff di Gonzaga, raccontava che c'è proprio una cultura del trasmettere un modus Gonzaga fin dal reclutamento. Cioè, ti recluto se ho capito che tu sei un tipo di giocatore. Entri in uno spogliatoio che tu abbia un... Allora, mettiamola così, il grado di follia di un giocatore da 1 a 10, i 10 non li prendono quasi mai, però ovviamente i giocatori possono essere diversi, ma quando vedi che tutti intorno a te seguono delle regole, applicano queste regole in un certo modo, eseguono gli schemi in un certo modo, non riesci a uscire dal coro e finisci per inserirti in un contesto che produce questo tipo di pallacanestro.
Rick?
I 10 non li prendono quasi mai, ma sto giro l'hanno preso uno e fa la differenza. C'è Holmgren che giocando accanto a team offre tante di quelle soluzioni per l'attacco di Gonzaga, oltre a essere un rim protector davvero temibili. Quattro stoppate stanotte, penso poi tra l'altro
Che poi è
fra
la sua
quello che
media, lui ha 4 di media, quindi è proprio giornata in ufficio per
il
lui.
giocatore d'ufficio, sì, penso che la giornata d'ufficio comprende anche far piangere Miles Johnson. Io non ho mai visto un 6 e 10 fisicamente dominante come lui, cioè, calpestato in quel modo in difesa. Sì, Gonzaga ha la cultura, come piace dire agli americani, e anche il talento, è un roster che si presta benissimo agli avversari, sia in difesa che in attacco. In difesa, partendo direi dalla fisicità, fisicità e intensità che si può mettere addosso ai due e ai tre avversari, e in attacco con ritmo, giro palla, o anche nel caso particolare di Lambert, la capacità a volte di andare dentro in area con la moto. Sono proprio difficili da gestire, ti mordono in difesa e poi non ti danno il tempo di respirare, di riorganizzarti un attimo, non danno tempo di riorganizzarti quando tu sei in difesa, perché il livello di esecuzione è vertiginoso, specialmente per essere solo fine novembre.
Infatti vi volevo chiedere, proprio la domanda era la prossima domanda era su Holmgren, perché rispetto alla partita dello scorso anno a UCLA mancava Cody Riley, che lo scorso anno aveva fatto molto bene, e vi chiedo se UCLA ha sofferto di più questa conformazione a due lunghi di Gonzaga, perché lo scorso anno, ricordiamo, c'era Kispert a fare praticamente il 4 e Timme da 5, mentre quest'anno Holmgren e Thiem hanno praticamente dominato su entrambi i lati del campo, perché anche Thiem ha fatto una grandissima partita in difesa e UCLA non ha capito come accoppiarsi con loro e come arginarli. Rick
non vuole esprimersi su questa domanda, sì, che trova stupida probabilmente, cioè la trova proprio una domanda. Ti rispondo io, in realtà non è tanto, è che sono questi due giocatori, perché Thiem e Holmgren, se tu guardi, si parlano tra di loro molto, non parlano realmente, intendo, si riescono a passarsi il pallone, si guardano molto, e allora questo asse verticale, che tra l'altro con le lunghe leve, per me sono tutti e due ottimi passatori, questa roba ha creato un asse verticale rispetto a quello orizzontale che è fatto di tiratori. Ricordiamo che Rasir Bolton è un tiratore che prende può prendere una tripla da ovunque sostanzialmente, tra l'altro ha questo caricamento un po' dal basso, gli parte un po' dal basso la palla, quindi la spinge un po' con la spalla e quindi questa cosa lo facilita nel prendere carambole, anche nel tirare anche da lontano. Calcoliamo che hanno quei tiratori e questo asse verticale, che secondo me è un asse che fa la differenza. Era un po' più perimetrale la Gonzaga dell'anno scorso, nonostante avesse comunque Thiem.
Facciamo un cerchio.
Quello che volevo dire io, prima che mi levaste la parola in maniera così maleducata. No, l'osservazione di Paolo è corretta. Io volevo più che altro aggiungere una cosa, che oltre al fattore tecnico che c'è, che avete descritto proprio adesso, c'è anche un fattore mentale molto importante che è entrato in gioco in questa partita, che, ovvero che UCLA si è sgretolata immediatamente. Questo è un po' preoccupante per una squadra che in teoria dovrebbe essere da piani altissimi. Si sono demoralizzati in un attimo, perché quelle che sono le soluzioni offensive di solito funzionano per loro, non funzionavano affatto, e questo si è andato a influenzare in maniera molto negativa il loro approccio difensivo. Quindi sì, è vero, c'è un problema grosso nel far fronte a questi, diciamo, diversi assi adesso che tu, Manu, descrivevi, ma c'è anche una questione di approccio mentale. Secondo me è abbastanza un buon esempio può essere il secondo canestro, anzi direi i primi due canestri segnati da Holmgren. Nel primo lui prende l'infilata la difesa in contropiede, sfruttando mezzi tecnici che sono assurdi per qualcuno della sua stazza, e lì ok, ci puoi fare poco, anche perché nel mezzo ci sta un bel blocco,
c'è il blocco di team che gli libera l'area, esatto,
quindi c'è il talento, c'è l'unicità di Holmgren, però c'è anche l'intelligenza di Thiem. Ma nel secondo canestro, poi lì c'è un aiuto incredibilmente molle portato da Miles Johnson sotto, che un po' stupisce conoscendo il giocatore. Ecco, secondo me quello è un buon esempio, ecco, di entrambi i fattori che sono entrati in gioco in questa partita.
Infatti, posso dire una cosa?
Assolutamente.
Ho la sensazione che il piano partita di Cronin, calcoliamo che UCLA è alta, mediamente alta, nel senso che ha Tiger Campbell e va bene, che gioca point guard, poi ha Miles Johnson, l'abbiamo citato più volte, che fa il centro, e poi ha tre giocatori da 2 metri, perché sono Hackett, Juzang e Bernard. Secondo il piano partita, secondo me, i primi tiri di UCLA li ha presi tutti Hackett, e adesso, per carità, posso anche immaginarmi che sia impazzito e che voglia fare il one man show, ma secondo me era un piano di Cronin che diceva: chi si accoppia con Thiem lo metta in difficoltà, perché tutti e tre voi siete tre tiratori, giocatori più mobili. Il problema è che non ha fatto i conti col fatto che Thiem tiene molto bene anche quei giocatori lì. L'abbiamo detto che ha fatto una buona partita in difesa. Hackett ha sbagliato i primi tiri, poi si è messo un po' più in partita, ma quando ormai era troppo tardi, e lì invece Gonzaga è stata terribile nel punire subito con canestri veloci, come diceva Rick, non dando tempo alla difesa di schierarsi, scavato il primo solco, poi non si è più fatta riprendere.
Infatti, Giuselei inizialmente era anche riuscita a creare qualche buon tiro, qualche buona tripla ribaltando il lato o magari in step back o comunque riuscendosi a prendere il centro dell'area con Pedro Watson quando è entrato, ma c'è stato un momento tipo al 12° del primo tempo, quindi ad inizio partita, in cui hanno preso 3 canestri in transizione e, come ha detto Rick, sono scomparsi dal campo ed è una cosa molto singolare se vediamo, cioè se pensiamo al fatto che Yuselei ha vinto una battaglia contro Villanova colpo su colpo solo 5 giorni fa. E come ha detto Rick, è molto preoccupante per una squadra che comunque è la numero due della nazione. E comunque questa sconfitta, per quanto pesante, non la porterà a scendere troppo in basso nel ranking. E sicuramente è una cosa da registrare la tenuta mentale di Yuselei. Vi chiedo un singolo che vi ha impressionato, perché cioè, soprattutto lato Gonzaga, che alla fine, non l'abbiamo detto, ma ha vinto di 20 questa partita dopo un primo tempo già finito sul più 20. Non lo so, un aspetto che vi ha sorpreso tra i tre singoli di Gonzaga, ad esempio, a me è piaciuto molto l'impatto che hanno avuto i due freshman Salis e Hickman quando sono entrati dalla panchina. Rick, partiamo da te.
Non so se parlerei di sorpresa, però sono molto contento della partita che ha fatto Lembard. Secondo me è stato eccellente nel modo in cui ha andato a imprimere ritmo alla partita, che è il ritmo che serve a Gonzaga per esprimersi al meglio. È stato perfetto, quasi perfetto dal punto di vista realizzativo e anche nel tenere uniti i compagni. Ed è un'ottima notizia perché parliamo di un giocatore che l'anno scorso era un po' il Robin della situazione del backcourt, invece adesso deve esserne il leader e sta dimostrando di essere assolutamente capace.
La mia risposta è, allora, anch'io, Nembhard sicuramente è stato mentalmente dominante, tra l'altro ha tenuto in campo 40 minuti, faccio presente, quindi evidentemente Mark Few ha deciso, nonostante la partita in realtà lui sia andato più 20 dopo 10 minuti, ma ha deciso che Nembhard doveva stare in campo. Ma segnalo, visto che abbiamo detto all'inizio qual è il segreto di Gonzaga, la partita di Strother, che è il giocatore che quest'anno mi sta stupendo di più, tira col 48% da 3 punti. L'anno scorso, boh, era un giocatore che ha visto il campo nel finale di stagione, boh, faceva 1 minuto, 2 minuti, poi usciva, era proprio un riempitivo. Quest'anno invece è il classico giocatore che Gonzaga fa crescere, tanto che ti dico che secondo me, visto che l'hai citato, Salis, il suo anno sarà l'anno prossimo, questo è l'anno in cui vede un po' come funzionano le cose, ma ci ritroveremo a parlare di Salis come giocatore forte l'anno prossimo. E Strother è un giocatore comunque che mi sta colpendo di più generalmente di questo inizio di stagione, perché degli altri avevamo parlato tanto, anche ieri 12 punti, 9 rimbalzi, grandissimo contributo, canestri pesanti, mi piace.
Rick, volevo un attimo ampliare il discorso con te perché non regge più da anni il discorso ma Gonzaga gioca in WCC, ma forse siamo arrivati anche al punto di non doverlo sentire più, visto i recenti successi delle squadre della WCC, perché abbiamo visto BYU che è entrata in ranking questa settimana, St. Mary's che ha battuto Oregon stanotte ed è in finale al Battle for Atlantis, San Francisco e Santa Clara sono imbattute e quindi siamo forse arrivati al momento in cui la WCC si emerge alle spalle di Gonzaga.
Sì, anche,
O è
ovviamente
presto, beh.
debite distanze perché Gonzaga credo finirà comunque per fare una corsa a sé in regular season come ha sempre fatto negli ultimi anni. Però queste sono tutte realtà che vanno segnalate anche perché la West Coast Conference è sempre un po' snobbata, ma in realtà ha sempre delle buone squadre che emergono e quest'anno sembrano essere un po' più del solito come quantità. BYU ha ottime possibilità di essere anche meglio di quanto fosse l'anno scorso. Insomma, gioca un'ottima pallacanestro grazie a Coach Pop e a ottimi. È una BYU particolare, un po' diversa da quella che abbiamo visto negli anni passati perché ha mezzi fisici, atletici un po' più pronunciati ecco, rispetto agli anni scorsi. Questo rende molto interessante e anche problematica da affrontare. San Francisco, ottimo avvio, 6-0, fa molto piacere perché questa squadra c'è Stefanini, che prima per un infortunio, poi per lo stop dell'Ivy, non abbiamo visto il campo per ben 2 anni, e che si sta integrando molto bene in un backcourt che era molto ben rodato con Bouye e Shabazz. Funzionano bene i tre insieme, funziona bene anche il frontcourt tutto nuovo con Masalski e Tapé, quindi squadra solida, squadra moderna, molto, sempre molto attenta nel cercare e trovare soluzioni offensive ad alta efficienza. Santa Clara, devo ammettere, non l'ho ancora vista, però 5-0 iniziale è davvero impressionante, considerando anche gli scarti inflitti a squadre come Stanford, appunto Nevada, TCU, di squadre di livello tra il medio e il medio alto, sull'intero spettro della Division 1, ovviamente, quindi da tenere d'occhio. St. Mary's, ho visto qualcosa, ma forse ho visto la partita sbagliata. Era una partita con Bellarmine in cui hanno fatto un po' più fatica del previsto a lungo, anche se alla fine hanno vinto, credo, di 10 punti. Però, ecco, insomma, conosciamo bene Randy Bennett, sappiamo bene qual è il suo stile, e sappiamo che quando ha gli uomini giusti, ecco, è una pallacanestro che funziona molto bene.
Quindi c'è vita, c'è oltre vita, Gonzaga,
e c'è possibilità, ecco, penso tranquillamente di mandare 3 squadre al torneo stavolta. Ovviamente dipende da tante cose, dipende dai curriculum che queste squadre riescono a mettere insieme tra novembre e dicembre, e poi dei risultati che emergeranno quando si scontreranno l'una contro l'altra in conference season.
Comunque la presenza di Gonzaga nella conference ha aiutato tutte a doversi migliorare, cioè, secondo me ha proprio fatto da traino. Ieri, questa notte, durante la partita con UCLA, i commentatori hanno esattamente fatto questa, cioè è stato un momento in cui hanno esattamente preso un pezzo della telecronaca per parlare della conference, dicendo: ma scusate, una squadra che domina UCLA e che poi magari vince di 8 nella sua, certo che vince, ma forse dovremmo rivalutare un pochino la conference, perché ha delle avversari, perché queste sfidano Gonzaga, cioè uno dice, e hanno fatto esattamente questo discorso, e tutti concordavano dicendo: la West Coast Conference non è una conference, è sempre più una conference che si avvicina alle power, e secondo me è quello che stiamo dicendo, e sono d'accordo.
Anche perché i poveri commentatori dovevano parlare di qualcosa.
No, ma è una cosa che va sottolineata, perché spesso i commentatori meno accorti, non soltanto i fan occasionali, tendono a snobbare tutto quello che è al di fuori delle Power Six. Ci sono almeno 2 conference, che sono l'American da una parte, la West Coast dall'altra, che sono per livello complessivo a un gradino dall'essere una Power Six. Questo è indubbio, secondo me.
Lo scorso anno Gonzaga, nella sua non conference schedule, batté Kansas numero 3, West Virginia numero 11, Iowa numero 3 e Virginia numero 16. Al momento abbiamo battuto quest'anno numero 5 Texas di 12, ma era andata praticamente, era archiviata dopo il primo tempo, la numero 2 UCLA. Domani notte c'è la numero 5 Duke, e poi a inizio dicembre ci sarà lo scontro con una probabilissima top 10 come Alabama. Quindi giovedì notte avremo il Banchero contro Holmgren, Gonzaga contro Duke. Banchero che, dopo la situazione di settimana scorsa che abbiamo descritto nella puntata precedente, ha risposto con una gran bella partita contro The Citadel, quindi contro praticamente il nulla, però una prestazione di spessore. E domani notte c'è il grandissimo scontro con Holmgren e contro Gonzaga. Quindi vi chiedo: come vedete questa partita? Come vedete lui in questa partita, in cui probabilmente dovrà comunque giostrare nelle zone di team di Holmgren, e a livello di matchup tra Duke e Gonzaga, forse i Blue Devils si accoppiano meglio rispetto a UCLA a Gonzaga, Manu?
No, secondo me in realtà sono molto curioso, però ti dico cosa mi sembra di vedere. Holmgren è proprio l'avversario peggiore per Banchero, secondo me, perché è super mobile e Banchero quello che ha fatto fino adesso è mostrare potenza, ma è stata la sua versatilità a colpire, cioè gli altri avversari che dovevano marcarlo avevano il problema che lui è capace di colpirti dai 5 metri così come andare vicino a canestro, che è esattamente quello che Holmgren gestisce perfettamente, perché non è facilissimo andargli via, perché è mobile, anche perché è leggero, e perché è vero che non ha chili, ma le braccia, e quindi comunque l'abbiamo visto con Miles Johnson, che di chili ne ha, che in realtà poi lui si fa sentire lì sotto. Quindi per me è l'avversario peggiore. Ho la sensazione che, come sempre, quando poi accendiamo i fari su un duello, saranno gli altri a fare la differenza, nel senso che secondo me a oggi l'organico complessivo di Gonzaga è superiore a quello di Duke, che ha due giocatori fortissimi, ma l'abbiamo detto, abbiamo parlato di Nembhard, abbiamo parlato di Strote, ci sarebbe un certo team, cioè in realtà secondo me ha tutte le armi Gonzaga per farcela, non dico agevolmente. Bel test per Duke, cioè secondo me questa è quasi più una prova per Duke che per Gonzaga. Se Duke mostrasse di tenere, visto che le altre due grandi che hanno giocato fino adesso sono state spazzate via in 10 minuti, tutte e due, sia Texas che UCLA, già per Duke sarebbe secondo me un bello statement.
Rick?
Allora, beh, io condivido un po' quello che ha detto Manuel riguardo il puntare i fari su un matchup teso, perché spesso emergono poi altri protagonisti. Ho questa sensazione anch'io. Detto questo, in realtà mi sento moderatamente ottimista rispetto a quella che potrà essere la prestazione di Banchero. Più che altro perché, sì, è vero, Holmgren può può levargli diverse soluzioni offensive che ha dimostrato essere fra le sue preferite, tra cui ci dava mano, scusate, il jumper dalla media, che è davvero eccellente. Però ha dimostrato anche di essere molto versatile, quindi se ha la prontezza di leggere la partita e se le situazioni glielo permettono, può colpire in altri modi. Oltretutto trovo incoraggiante il modo, diciamo, la visione, trovo incoraggiante la visione di gioco, il ball handling che ha mostrato proprio nell'ultima partita con The Citadel, oltre al fatto che abbia tirato da tre nelle ultime due partite con un 4 su 8 complessivo, che è davvero ottimo per qualcuno del suo ruolo.
Mi siete molto piaciuti per il fatto che non avete parlato né di Kills né di Nembhard, quindi probabilmente è quello lo scontro a cui siete interessati di più. Se, quindi vi chiedo un pronostico secco, Gonzaga per entrambi, anzi facciamo così, ditemi il distacco.
Gonzaga di 10,
Rick?
Gonzaga di 17.
Allora,
però scappa via nel secondo tempo, dai, diciamo, okay. Che Duke fa bella figura.
Va bene, quindi avremo una partita per 20 minuti e non per 10, anche perché Gonzaga se no diventa anche pallosa da vedere, dopo 10 minuti scappa sempre via. E niente ragazzi, avete qualcos'altro da registrare, da farci notare? Allora, sulla vita anche, qualche massimo sulla vita.
No, vi dico che Cincinnati is for real, nel senso che stanotte
Illinois non c'è proprio più.
Illinois, poveretti. Illinois, non so se avete visto l'infortunio di Frazier stanotte, si è fatto male serio, nel senso che secondo me non torna più. Poi vediamo, non ho ancora avuto l'update, però gli è caduto il compagno di squadra e gli ha distrutto la gamba, è andato via. Non lo so, non credo che sia una semplice scavigliata, ma Cincinnati Arkansas che ho visto stanotte, a parte bella partita perché decisa, anche per dire, anche Houston è stata decisa all'ultimo, ma in realtà Houston ha fatto una lunghissima rincorsa e poi alla fine non ce l'ha fatta, ma Cincinnati, Wes Miller, primo anno, quindi che viene da UNC Greensboro, primo anno, gran bella squadra, non hanno tantissimo talento, ma giocano tutti e sostanzialmente, se vi andate a vedere il finale, ultimi 5 minuti, regalata da Cincinnati a Arkansas, c'è un layup che chiudeva la partita per Cincinnati, ovviamente la palla va così, ruota intorno al ferro, esce e poi Arkansas l'ha portata a casa. Bravo, ma Cincinnati, secondo me, sentiremo parlare, l'ho trovata veramente solida.
Ricco, una flexata su Arizona?
Sì, ecco, siamo stati penso davvero gli unici ad averli messi in top 25 in prestagione, e finora ci hanno dato ragione. Tommy Hayden sta facendo un lavoro straordinario, è una squadra che per larghi tratti gioca una pallacanestro offensiva eccellente, tutto molto promettente, anche perché ci sono giocatori che danno la sensazione di avere ancora ampissimi margini di miglioramento davanti a sé. Penso soprattutto a Kier Krisa, che penso possa diventare, già sta giocando bene, penso possa diventare anche più efficiente nel complesso di quanto
l'avete letto l'articolo di The Athletic su di lui? Hanno fatto un focus su di lui molto interessante, andate a leggerlo, mezzo pazzo comunque.
Avevo un po' questa sensazione. No, ma ecco, oltre a Arizona, alla quale fare i complimenti, da tenere d'occhio, io ecco, volevo ricordare agli ascoltatori, siamo nel mezzo della cosiddetta Feast Week, che significa che per tutta la settimana c'è un'orgia incredibile di partite ogni giorno, il che significa che anche in mezza settimana ci sono partite da vedere a orari umani per noi italiani. Quindi oggi, mercoledì 24 novembre, volevo segnalare in particolare all'ora dell'aperitivo, alle 18, presumo onesto interessante Loyola contro Michigan State,
bravo.
E poi a seguire alle 20:30 c'è più che discreta scelta, c'è soprattutto UConn contro Auburn alle 8:30, che è particolarmente interessante perché questa è la prima partita di un certo livello per UConn, quindi è un gran bel banco di prova. Ma c'è anche Houston contro Oregon in contemporanea, quindi
si può fare delle fallite,
esatto. Beh, una un po' più dell'altra, esatto. Mettiamola così, però sicuramente ci sono temi interessanti anche lì.
Esattamente. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che Houston abbia perso ieri sera contro Wisconsin. Io ve la butto lì. Secondo me, Jaden Ivey, dopo Banchero e Holmgren, è il miglior giocatore e il miglior prospetto di questa stagione. Ve la butto lì perché a me è piaciuto molto lo step up che ha fatto a livello di creazione per gli altri. La partita contro Villanova l'ha decisa, ma con gli assist, quindi è stato secondo me una piacevolissima sorpresa vedere Ivy in veste di creator. Quindi noi ci sentiamo settimana prossima, continuate a seguirci su basketballncaa.com, arriveranno i focus, arriveranno le analisi dei big match come quella tra Gonzaga e Duke, Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social, e come sempre i nostri riferimenti nella vita sono Manuel Follis, ciao Manu,
yeppa, ciao,
e Rick De Angelis, ciao Rick,
ciao,
ci sentiamo settimana prossima.